Ave Maria e pace bene, amici carissimi, e anche oggi, ecco, riprendiamo le nostre trasmissioni con la Bibbia e diamo ancora alcuni concetti generali sul tema della rivelazione. Abbiamo visto, e questo era l'ultimo punto su cui ci siamo soffermati ieri, cioè abbiamo parlato di Antico e di Nuovo Testamento, cioè le due tappe storiche più importanti di questa unica rivelazione. Abbiamo visto che c'è un rapporto di profonda unità tra Antico e Nuovo Testamento, perché Dio è l'autore principale, come vedremo, poi spiegheremo questi concetti, dei testi sacri, sia dell'Antico sia del Nuovo Testamento. E Cristo, ripeto, ne è il soggetto centrale. Tutto converge a lui, tutto parla di lui, persone, leggi, riti, eventi che troviamo nella Bibbia. Ma adesso poniamoci un'altra domanda. Come è giunta a noi la rivelazione soprannaturale? Ecco, è una domanda doverosa che possiamo e dobbiamo farci. Come è giunta a noi la rivelazione soprannaturale? La rivelazione soprannaturale, come leggiamo nei numeri 75 e 96 del Catechismo della Chiesa Cattolica, è giunta a noi per mezzo della Chiesa, fondata da Gesù Cristo sui 12 apostoli. Dunque, il mezzo scelto da Gesù Cristo per trasmettere la rivelazione soprannaturale è la Chiesa. La Chiesa da lui fondata sugli apostoli con a capo San Pietro. Ecco, e questo adesso vogliamo dimostrare. Quindi, ripeto, questo è il concetto fondamentale. Cioè, il mezzo scelto da nostro Signore Gesù Cristo per trasmettere la rivelazione soprannaturale è la Chiesa. Quindi si serve della mediazione ecclesiale. La Chiesa da lui fondata sugli apostoli con a capo San Pietro. E questo cerchiamo di dimostrare. Qui naturalmente dobbiamo tener conto di, come dire, due passaggi importanti, in effetti. Due passaggi importanti, cioè da Gesù, ecco, agli apostoli, dagli apostoli a noi, alla Chiesa. Ecco, come facciamo a dimostrare queste due cose? Quindi, da Gesù agli apostoli, dagli apostoli alla Chiesa. Sono due passaggi, se vogliamo. Primo passaggio, quindi, da Gesù agli apostoli. Prima di salire al cielo, cosa disse Gesù agli apostoli? Ecco, leggiamo nel Santo Vangelo, Vangelo di San Marco, capitolo 16, versetto 15. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Ed ancora, Matteo capitolo 28, versetti 19 e 20. Andate e ammaestrate tutte le nazioni, insegnando loro tutto ciò che io vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questo è importante. Non solo, ma Gesù promise loro la particolare assistenza dello Spirito Santo, che sarebbe sceso su di loro nel giorno della Pentecoste, come leggiamo in Giovanni, capitolo 14, versetto 26. Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Dalla Pentecoste poi gli apostoli, con a capo San Pietro, iniziarono la loro missione di maestri della parola di Dio, e di maestri infallibili, perché Cristo sarà sempre con loro e perché lo Spirito Santo li assisterà, come abbiamo letto in questi passi evangelici precedenti. Quindi gli apostoli dalla Pentecoste in poi, con a capo San Pietro, iniziarono la loro missione di maestri della parola di Dio, di maestri infallibili, perché Cristo sarà sempre con loro, come ha promesso, e perché lo Spirito Santo li assisterà, come Gesù l'ha detto. Essi, gli apostoli, dichiarano di non insegnare la dottrina di Cristo in proprio nome, attenzione, ma di insegnarla in nome di Gesù, come leggiamo negli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 18, capitolo 5, versetto 28. Quindi gli apostoli, cioè, si appellano sempre all'autorità di Cristo, predicano in nome di Gesù, non in nome proprio. Ora, la missione di maestri nella Chiesa e di maestri infallibili è stata data da Gesù non a tutti i suoi discepoli, ma solo al collegio apostolico e personalmente all'apostolo Pietro. Questo è importante. Quindi al collegio apostolico, cioè all'insieme degli apostoli, gli apostoli uniti con San Pietro. I dodici, gli apostoli, sono stati riempiti da Cristo con una speciale effusione dello Spirito Santo che è disceso su di loro. Non ce lo dimentichiamo questo, come leggiamo nella Lumen Gentium numero 21, è un documento sulla Chiesa, il documento sulla Chiesa del Concilio Ecumenico Vaticano II. Ecco, quindi i dodici apostoli, quindi gli apostoli, sono stati riempiti da Cristo con una speciale effusione dello Spirito Santo che è disceso su di loro. Poi personalmente all'apostolo San Pietro. In effetti, solo su di lui Gesù ha voluto fondare la sua Chiesa come su una roccia, come leggiamo in Matteo capitolo 16, versetti 16 e seguenti. Ed è a lui che ha conferito il potere personale di pascere i suoi agnelli e di pascere le sue pecorelle, come leggiamo in Giovanni capitolo 21, versetti 15 e seguenti. E questo è importantissimo. Perciò diciamo personalmente all'apostolo San Pietro, perché solo su di lui, ecco, Gesù ha voluto fondare la sua chiesa come su una roccia, e a lui che prima ha promesso e poi ha conferito il potere personale di pascere i suoi agnelli, le sue pecorelle, cioè di guidare la chiesa. Ecco dunque il primo passaggio. Veniamo al secondo passaggio, dagli apostoli alla chiesa. Gli apostoli, come leggiamo nel Catechismo numeri 77 e 938, affinché il Vangelo si conservasse sempre integro e vivo nella Chiesa, affinché il Vangelo si conservasse sempre integro e vivo nella Chiesa, lasciarono come loro successori i vescovi, affidando ad essi il loro proprio posto di magistero. E questo in coerenza con la missione loro affidata da Gesù di evangelizzare tutti gli uomini di tutti i tempi fino alla fine del mondo. Cioè, che vogliamo dire? Vogliamo dire che non c'è e non ci può essere interruzione tra la Chiesa apostolica e la Chiesa post-apostolica. Gli apostoli, proprio per assicurare, e questo era volontà di Cristo, è volontà di Cristo, la continuità della loro missione di guide e di maestri della Chiesa, stabilirono alcuni uomini come loro successori, mediante il rito della imposizione delle mani. Come potete confrontare, se volete, alcuni testi, Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetto 13. Prima lettera di San Paolo a Timoteo, capitolo 4, versetto 14, seconda lettera di San Paolo a Timoteo, capitolo 1, versetto 6. Quindi Atti 3:13, 1 Timoteo 4:14, 2 Timoteo 1:6. Quindi qui vediamo appunto come gli apostoli ordinano alcuni, ecco, stabiliscono alcuni uomini come loro successori e lo fanno mediante il rito dell'imposizione delle mani. E ordinarono a questi di imporre a loro volta le mani ad altri uomini degni, come leggiamo nella lettera a Tito, capitolo 1, versetto 5. Ripeto, Tito, capitolo 1, versetto 5. E così sino alla fine dei tempi, cioè fino a quando ci saranno anime da evangelizzare, anime da salvare. Ecco, cosa possiamo affermare riguardo le modalità nella successione apostolica? Questo pure è importante. Dai documenti in nostro possesso, quindi le testimonianze storiche, soprattutto degli Atti degli Apostoli e dalle lettere di San Paolo, appare chiaro, ripeto, dagli Atti degli Apostoli, ripeto, dai documenti in nostro possesso, soprattutto, ecco, dagli Atti degli Apostoli e dalle lettere di San Paolo, appare chiaro che la trasmissione dei poteri dell'Apostolo è personale. Qui potete confrontare il catechismo numero 938, è personale, è individuale, non è una trasmissione collettiva e autonoma. Ecco, a Gerusalemme abbiamo il caso di San Giacomo. Fin dai primissimi tempi San Giacomo appare come il vescovo di quella chiesa, circondato da anziani e presbiteri. Anche qui potete confrontare i testi biblici di Atti, capitolo 11, versetto 30, capitolo 15, versetti 6-13, capitolo 21, versetto 8. Ripeto, Atti, capitolo 11, versetto 30, capitolo 15, versetti 6-13, capitolo 21, versetto 8. Quindi San Giacomo appare appunto il vescovo della chiesa di Gerusalemme. E la stessa cosa possiamo rilevare nelle chiese di Efeso. Ecco, qui vediamo che alla chiesa di Efeso è preposto il vescovo San Timoteo. Alla chiesa di Creta vediamo che è preposto il vescovo Tito. Qui potete confrontare i testi prima Timoteo, prima lettera di San Paolo a Timoteo, capitolo 1, versetto 3, e la lettera a Tito, capitolo 1, versetto 5. I santi Timoteo e Tito, quindi, sono considerati i primi due successori, i primi due successori dell'Apostolo San Paolo, in quelle comunità ecclesiali di Efeso e di Creta, col potere di insegnare e di guidare. Questo per quanto riguarda, quindi abbiamo visto la Chiesa di Gerusalemme, la Chiesa di Efeso, la Chiesa di Creta. Riguardo poi la Chiesa di Antiochia di Siria, con ogni probabilità, fu San Pietro a guidarla per un certo tempo. Con ogni probabilità, la Chiesa di Antiochia di Siria fu l'Apostolo San Pietro a guidarla per un certo tempo. Qui potete confrontare, per esempio, la lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, capitolo 2, versetto 11. A lui successe Sant'Evodio, a cui a sua volta successe Sant'Ignazio, che finì la sua vita col martirio avvenuto a Roma nel 107 d.C. Ecco, Sant'Ignazio è il testimone più esplicito della forma monarchico-episcopale delle chiese fin dai suoi tempi, siamo a metà primo secolo. Ma ripeto, guardate che qui le testimonianze storiche, le testimonianze della tradizione sono diverse circa appunto le modalità della successione apostolica. E qui si tratta di diversi discepoli immediati degli apostoli. Ecco, abbiamo San Clemente Romano. È molto importante la lettera che lui scrive, che invia alla Chiesa di Corinto, molto importante Sant'Ireneo, Adversus Hereses, contro le eresie, Tertulliano, lo stesso. Ecco, sono delle testimonianze della tradizione, ripeto, che ci confermano quanto stiamo dicendo, ci confermano cioè che le modalità nella successione apostolica sono di tipo monarchico-episcopale. Ecco, quindi questo è importante, cioè la trasmissione dei poteri dell'apostolo non è una trasmissione collettiva, ma è una trasmissione personale e individuale. Questo è importante. In che modo poi possiamo dire, ecco, gli apostoli ci hanno trasmesso, attenzione, questo è un altro punto importante, ci hanno trasmesso la rivelazione soprannaturale. Come ci hanno trasmesso gli apostoli la rivelazione soprannaturale? Abbiamo visto questi due passaggi, no? Da Gesù agli apostoli, dagli apostoli alla Chiesa. Ma gli apostoli in che modo ci hanno trasmesso la rivelazione soprannaturale? Come leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica numero 96, gli apostoli ci hanno trasmesso la rivelazione soprannaturale oralmente e per iscritto, sotto l'azione dello Spirito Santo. Adesso cerchiamo di spiegare cosa intendiamo per oralmente, cosa intendiamo per iscritto. Stiamo entrando nel nostro argomento. Cosa intendiamo per oralmente? Per oralmente intendiamo la tradizione. Ecco, una delle due fonti della rivelazione, la tradizione. Termine che deriva dal greco paradeisos, che significa trasmissione. Che cosa intendiamo? Intendiamo, come e qui potete confrontare i numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica dal 75 al numero 83, intendiamo la parola di Dio riguardante la fede e la morale non scritta, cioè trasmessa con la predicazione, con gli esempi, con le istituzioni, per esempio, non so, l'istituzione del diaconato, l'istituzione del concilio, è trasmessa da Cristo agli apostoli e da questi ai loro successori, fino a noi, senza interruzioni, come abbiamo visto, affinché questi, illuminati dallo Spirito di verità, con la loro predicazione fedelmente la conservino, la espongano e la diffondano. Dunque, allora parliamo della tradizione. E la tradizione è negata, per esempio, ecco, dai fratelli, ecco, dai protestanti, è negata dai protestanti, è negata dai testimoni di Geova, da questi altri gruppi settari, che dicono sola Bibbia, ma vediamo che è impossibile sola Bibbia, cioè la Bibbia non può essere l'unica fonte della rivelazione, ma lo dimostreremo. Innanzitutto, come si distingue la tradizione? Ecco, diamo alcune chiarificazioni terminologiche. Si distingue in tradizione apostolica in senso ampio, cioè vogliamo dire tutti quegli insegnamenti che gli apostoli hanno ricevuto direttamente da nostro Signore Gesù Cristo, ad esempio, ecco, l'istituzione del sacerdozio, e dalle verità che gli apostoli non appresero direttamente da Gesù Cristo, ma che ebbero per ispirazione dello Spirito Santo, ad esempio, non so, l'istituzione del diaconato. Qui potete confrontare Atti degli Apostoli, capitolo 6, versetto 6. Ecco, qui troviamo l'istituzione del diaconato. L'istituzione del diaconato, ripeto, si tratta di una verità non appresa direttamente da Gesù Cristo, ma avuta per ispirazione dello Spirito Santo, secondo la promessa di Gesù. Tradizione apostolica in senso ampio. Poi abbiamo tradizione apostolica in senso stretto, appunto, è costituita da quelle verità che gli apostoli non appresero direttamente da Gesù Cristo, ma che ebbero per ispirazione dello Spirito Santo, come abbiamo detto, l'istituzione del diaconato, secondo la promessa di Gesù. Poi tradizione divino-apostolica, cioè che contiene gli insegnamenti che gli apostoli hanno ricevuto direttamente da Gesù Cristo, ad esempio l'istituzione del sacerdozio. Quindi, come vedete, nel concetto di tradizione apostolica, in senso ampio, ci mettiamo tutte e due le cose. Ecco. Poi abbiamo tradizioni ecclesiastiche. Cosa vogliamo intendere? Lo spiega e lo leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica numero 83. Cioè, le tradizioni ecclesiastiche sono tutte quelle tradizioni teologiche, disciplinari, liturgiche o devozionali nate nel corso del tempo nelle chiese locali. Esse costituiscono delle forme particolari attraverso le quali la grande tradizione si esprime in forme adatte ai diversi luoghi e alle diverse epoche. Alla luce della tradizione apostolica, queste tradizioni possono essere conservate, modificate oppure anche abbandonate sotto la guida del Magistero della Chiesa. Facciamo un esempio. Sono norme disciplinari, dunque, norme ecclesiastiche, puramente ecclesiastiche. Ecco, non so, voi sapete benissimo che la riforma liturgica ha operato un cambiamento non sostanziale della Santa Messa. La Santa Messa rimane sempre la rinnovazione del santo sacrificio della croce, ma diciamo un cambiamento diciamo, negli aspetti rituali, ecco il rito, ecco, l'aspetto rituale, quello è cambiato effettivamente, l'aspetto rituale, ma sostanzialmente è la stessa. La messa appunto prima della riforma conciliare, la messa di rito tridentino, la messa di Paolo VI, sostanzialmente non c'è differenza. Ma ecco, allora dunque, vedete, qui si tratta di norme ecclesiastiche, i riti possono cambiare, possono essere cambiati, ecco, capite? Come possiamo provare, ecco, l'esistenza della tradizione? Vediamo prima all'argomento biblico. Argomento biblico e all'argomento storico, e questi due argomenti noi li presentiamo ecco, ai protestanti, ai testimoni di Geova, a questi altri gruppi che negano l'esistenza della tradizione. Allora, argomento biblico, quindi prova biblica dell'esistenza della tradizione. Qual è la prova biblica? Allora, guardate, è molto semplice. Non tutto ciò che Dio rivelò ad Adamo, ai patriarchi, ai profeti dell'Antico Testamento, fu registrato nei libri della Sacra Scrittura, mica tutto. Nei libri non troviamo scritto tutto. Così, l'insegnamento di Cristo e degli apostoli non fu scritto interamente nei libri del Nuovo Testamento. Ne volete la prova? Allora, a conclusione del suo Vangelo, San Giovanni ha scritto, ecco, vi cito testualmente perché è importante questo. Vi sono poi molte altre cose fatte da Gesù, le quali, se si scrivessero una per una, ritengo che neppure il mondo potrebbe contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Volete le citazioni? Ecco, allora, Vangelo di San Giovanni, capitolo 21, versetto 25. Quindi San Giovanni, capitolo 21, versetto 25. San Giovanni, capitolo 20, versetti 30-31. Questo che cosa significa? Significa che non fu intenzione, degli evangelisti, cioè di mettere per iscritto tutti i detti e tutti i fatti di nostro Signore Gesù Cristo. Questo è importante. Quindi non c'è tutto nel Vangelo, non c'è tutto, ecco, negli scritti, appunto, come abbiamo detto, nei scritti dell'Antico Testamento, quindi la rivelazione fatta da Adamo ai patriarchi, eccetera, eccetera. E così è il Vangelo. Ecco, quindi non fu intenzione degli evangelisti mettere per iscritto tutti i detti e tutti i fatti di Gesù. Gesù Cristo ha predicato, ma non ha scritto. Ha predicato le verità, le sue verità, ma non ha scritto. E affidò agli apostoli, attenzione, la missione non di scrivere, ma la missione di predicare oralmente quanto avevano udito dalle sue labbra o avrebbero imparato dai suggerimenti dello Spirito Santo. Qui potete confrontare, ecco, il testo, il numero 75 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Questo è importante, questo particolare. Dunque, Gesù non ha scritto, Gesù ha predicato e Gesù ha ordinato agli apostoli non di scrivere, ma di predicare, quindi di diffondere oralmente quanto avevano udito da lui o quanto gli sarebbe stato suggerito dallo Spirito Santo, secondo la promessa di Gesù. Ancora, altra prova biblica. San Paolo ricordava ai cristiani di Tessalonica, che sarebbe l'odierna Salonicco. Vi cito la seconda lettera di San Paolo, apostolo ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 15. Dunque, o fratelli, state saldi e seguite fedelmente le dottrine che vi abbiamo trasmesso, sia a viva voce, attenzione, sia a viva voce che per lettera. Vedete allora come San Paolo parla di una trasmissione, ecco, delle dottrine apostoliche, che sono le dottrine di Gesù. Queste dottrine sono state trasmesse sia a viva voce, cioè predicate oralmente, che per lettera. E San Paolo dice che bisogna osservare tutte le dottrine, cioè mette sullo stesso piano, vedete, sullo stesso piano di autorità la trasmissione orale e la trasmissione scritta. Non dice che bisogna osservare solo quello che è scritto, ma anche quello che è stato loro predicato, trasmesso. E questa è la tradizione, abbiamo detto, significa trasmissione dal greco paradesos. Lo stesso San Paolo, non molto tempo prima di morire, scrisse al discepolo San Timoteo. Cito, prima lettera di San Paolo a Timoteo, capitolo 6, versetto 20. O Timoteo, custodisci il deposito che ti confido. Schiva, cioè evita, lascia perdere, le vuote chiacchiere profane e le diatribe, gli scontri, della pretesa gnosi che molti promettono, ma naufragando nella fede. Ecco, deposito, qui si parla di custodire il deposito. E deposito vuol dire la sana dottrina del Vangelo in tutta la sua interezza. Certo, la scrittura è una parte preponderante del deposito, ma non è l'unica, non è l'unica. Perché abbiamo detto che non tutte le parole e le opere di Gesù sono state esplicitamente e formalmente messe per iscritto. Lo abbiamo già detto questo, lo abbiamo già dimostrato. Quindi ecco la prova biblica. E oggi, per ora, ci fermiamo qui. Ci fermiamo dunque con la prova, ecco, biblica dell'esistenza della tradizione. Poi domani continueremo e daremo anche la prova storica, quindi la prova di ordine razionale, l'argomento di ragione o storico che prova l'esistenza di una tradizione divina. Bene, amici carissimi, allora per oggi è tutto, concludiamo così la nostra puntata, vi ringraziamo anche oggi per averci così cortesemente e pazientemente seguiti e buon proseguimento ora con gli altri nostri programmi. Ave Maria e pace e bene.